Allora, buongiorno a tutti, noi stiamo per iniziare i lavori. Ecco qua, è giusto per richiamare in sala gli ultimi, anche della radio. Buongiorno a tutti, apriamo i lavori della 7ª assemblea annuale degli iscritti dell'Associazione Radicale per la Camminata. Innanzitutto ringraziamo Radio Radicale che segue e registra i lavori, Liberi TV che sta facendo anche una registrazione audiovisiva che poi sarà disponibile insomma sul web. Diciamo che oggi con noi abbiamo Marco Perduca, vicepresidente del Partito Radicale, Sergio Delia, segretario di Cittadino. Abbiamo Peppe Cristofaro, segretario provinciale di SEL, di Sinistra e Libertà, Mario Baroni, presidente regionale di Antigone, Francesco Lillo Borrelli, il commissario regionale dei Verdi, e il dottor Carmine Antonio Esposito, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che era prima qui con noi, adesso si è andato a prendere un caffè, ma attendiamo e spero che si siederà con noi alla presidenza. Abbiamo delle formalità come insomma da espletare per iniziare i nostri lavori e sono l'approvazione del regolamento e dell'ordine dei lavori. Seguirà poi la relazione del segretario Luigi Mazzotti e la relazione del tesoriere Roberto Gaudioso. Poi si aprirà il dibattito generale. Alle 15:15 avremo una breve sospensione dei lavori alle 14:15 fino alle 15. Tutte queste cose che io sto dicendo sono disponibili nella cartellina che vi è stata distribuita. Alle 15 riprenderemo il dibattito generale, alle 17 sarà il termine ultimo per la presentazione delle mozioni generali, mozioni particolari e modifiche statutarie. Alle 18 terminerà il dibattito generale con eventuali repliche del segretario e del tesoriere. Sarà anche il termine per la presentazione di emendamenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo, per il dibattito ed su eventuali modifiche statutarie, quindi la votazione, l'inizio della discussione dei documenti, delle mozioni e quindi poi il voto sulla mozione. Alle 19 ci sarà la presentazione delle candidature e le operazioni di voto e alle 19:30 saranno proclamati i nuovi organi dirigenti dell'associazione. Il regolamento è, lo do per letto, anche questo è nella cartellina, è sempre il regolamento tradizionale che abbiamo usato in tutti gli altri nostri congressi, per cui io invito gli iscritti all'associazione appunto di votare il regolamento di questa assemblea. Chi è favorevole può alzare la mano. Vabbè, penso che chi è contrario, nessuno, e chi si astiene, nessuno, quindi approvato il regolamento. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori che ho letto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. È approvato anche l'ordine dei lavori. Per cui io posso passare subito la parola al segretario dell'associazione Luigi Mazzotta.
Buongiorno a tutti e benvenuti. La mia relazione di stamattina è composta in due parti. Parlerò nella mattinata delle iniziative intraprese dall'associazione nell'arco di questo anno 2012 e nel pomeriggio cercherò di concentrare il mio intervento sulla politica generale e proverò anche a spiegare le ragioni e le potenziali strategie da adottare per la crescita del movimento di Radicali Italiani. Sergio Delia, ci rincontriamo dopo 3 anni, da quell'assemblea annuale in cui mi candidai segretario dell'Associazione per la Grande Napoli. Ricordo quel risultato di perfetta parità avuto con il mio amico Gennaro Romano. Divenimmo segretari, avremmo dovuto lavorare insieme, ma purtroppo non fu così. Anzi, devo dire con rammarico che sin dal primo giorno fui ostacolato nel corso dello svolgimento dell'attività politica di quell'anno. Io mi candidai perché sentivo un forte desiderio di crescita politica in un momento in cui l'associazione navigava in brutte acque, e mi assunsi il rischio e l'alto senso di responsabilità alla ricerca di nuove energie per una rinascita e sviluppo di nuovi militanti che ben presto potessero affermarsi come dirigenti radicali. Fu una scommessa, Sergio. Oggi sono felice che tu sia qui presente nuovamente tra noi. Stamattina per me è un gran giorno, proprio come quella gelida serata di Massalubrense, perché posso finalmente congedarmi e passare il testimone della segreteria ad un nuovo dirigente che rappresenterà il proseguimento di un percorso politico che ha ormai raggiunto una vera e propria fase di estenuante crescita. Sono al corrente che tutti o quasi gli iscritti dell'associazione mi vorrebbero ancora segretario, ma abbiamo bisogno di crescere ancora, e se desideriamo correre dovrò probabilmente occuparmi di nuove sinergie da sviluppare nel corso del nuovo anno a venire. Ebbene, eravamo cresciuti già nell'anno precedente. Ricordate tutti che avrei voluto cedere la segreteria, ma voi non voleste ed accettai l'incarico anche per quest'anno. Vi dissi che mi sarei impegnato per il raddoppio degli iscritti e tutto ciò si è puntualmente verificato. Sapevo di puntare sui giovani della città, un'impresa difficile, sacrificante. Da 40 siamo divenuti 78 ed abbiamo creato quel nocciolo duro di cui vi ho sempre parlato e che ci ha consentito di sviluppare nuova militanza e l'ingresso di nuovi dirigenti politici. Compagni e compagni, lasciatemi dire che in questo anno abbiamo rappresentato la straordinarietà della lotta politica e le iniziative si sono intensamente moltiplicate. Certo, avremmo voluto occuparci di temi locali, ma voi tutti siete al corrente che sin dall'anno precedente, con i digiuni intrapresi da Pannella, Rita ed altri, siamo stati costretti, pur essendo una piccola associazione, ad affrontare temi di politica nazionale che avevano riguardato esclusivamente la lotta non violenta per un ripristino di legalità, della giustizia, e direi non solo la giustizia. L'Italia è uno Stato criminale, delinquente e professionale, sono le parole di Marco. Nel nostro paese ci sono in corso quasi 11 milioni di processi civili e penali pendenti, con un'amnistia occulta, di fatto, che racchiude 190.000 prescrizioni all'anno. Ogni 4 giorni c'è un suicidio nelle nostre carceri. Detenuti e poliziotti penitenziari pongono fine alla loro esistenza. Siamo condannati dalla Corte Europea di Strasburgo per le continue violazioni di trattati internazionali cui abbiamo aderito e sottoscritto. Non ci sono alternative all'amnistia, che rappresenta la principale riforma strutturale e di sistema che ci consentirebbe di effettuare quelle ulteriori riforme in materia di giustizia attraverso misure alternative alla detenzione, con il completamento della riforma del sistema penitenziario. Il problema del sovraffollamento delle nostre carceri è una vergogna tutta italiana. Siamo al 157% contro una media europea del 97%, penultimi in Europa insieme alla Turchia. A Napoli ci abbiamo creduto e successivamente al nostro primo congresso svoltosi il 17 dicembre del 2011 ne organizzammo un secondo nel marzo di quest'anno. In precedenza, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario tenutosi nel mese di gennaio, nel corso di una manifestazione davanti al Tribunale di Castel Capuano incontrammo l'onorevole Alfonso Papa, che personalmente ebbi modo di conoscere durante una visita ispettiva condotta in compagnia del senatore professor Luigi Compagni presso il carcere di Poggioreale. L'onorevole Papa trascorse 101 giorni nelle catacombe e, unendosi alla nostra battaglia, lo invitai ad iscriversi alla nostra associazione e al partito radicale non violento, transnazionale, transpartito. Voglio ricordare che in precedenza anche il senatore Compagna si iscrisse per la Grande Napoli e al partito radicale non violento, transnazionale, transpartito. Successivamente, con l'onorevole Papa, ci recammo in visita in altri penitenziari della Campania, il carcere di Santa Maria Capua Vetere e la casa circondariale femminile di Pozzuoli. L'amicizia con Alfonso Papa mi spinse ad invitarlo ad iscriversi anche a Radicali Italiani e nel frattempo organizzammo nuove manifestazioni davanti al carcere di Poggioreale. Ormai eravamo con i compagni in piena fase di rivolta non violenta, un vero e proprio Satyagraha Gandhiano a sostegno dei digiuni di Marco Pannella. Poi ancora a Roma, davanti al Senato della Repubblica e dopo le esclamazioni del Presidente della Repubblica sulla prepotente urgenza, il 25 aprile ci recammo a Roma con un autobus 50 posti per la manifestazione nazionale organizzata dal partito radicale non violento, transnazionale e transpartito. Intanto cominciavano ad arrivare richieste di amicizia su Facebook, uno strumento che ci ha consentito di avviare un dialogo con i parenti dei cittadini detenuti, e fu così che alla nostra associazione si iscrissero famiglie di detenuti ed anche detenuti agli arresti domiciliari. I dati delle visite ispettive riguardo il sovraffollamento delle carceri erano disumani. Il 30% dei reclusi tra immigrati, tossicodipendenti, piccoli assuntori di sostanze e spacciatori. Ricordo che dall'inizio dell'anno intrapresi una raccolta di informazioni sul traffico di sostanze stupefacenti a Napoli e provincia, curando meticolosamente un dossier sulla vendita della droga, e con i compagni capimmo che era giunto il momento di scendere in campo per denunciare il fallimento del proibizionismo ed in contemporanea alla proposta del nostro deputato radicale Rita Bernardini abbiamo una raccolta firme per calendarizzare una proposta in Parlamento sulla legalizzazione delle droghe leggere, autocoltivazione e riduzione del danno. L'amnistia e l'antiproibizionismo sono perfettamente correlate. Quindi nei mesi di giugno e luglio ci lanciammo nelle strade di Napoli a raccogliere firme. In poco tempo oltre 1000 firme sull'amnistia ed oltre 3000 sulla proposta di Rita Bernardini. Io ricordo i tantissimi banchetti usciti in città nel corso dell'anno tra Napoli e provincia. Sono documentati sul nostro sito, curato dal presidente dell'associazione, Rodolfo Viviani. e che sono facilmente consultati www.perunagrandenapoli.org. Nel corso di un banchetto estivo a luglio, l'incontro con il sindaco De Magistris, a cui abbiamo spiegato le ragioni del fallimento delle politiche proibizioniste, quindi la necessità di ricorrere alla istituzione in città di narcosale salvavita ed una eventuale proposta alla regione Campania per il cannabis terapeutico da destinare agli ammalati di Slam. Il sindaco si rese disponibile per un inizio di eventuali iniziative e ci confermò di volere partecipare a convegni occupati. Al nuovo segretario che eleggeremo nell'assemblea che faremo nel pomeriggio, propongo di organizzare nei primi mesi dell'anno un convegno sulla cannabis terapeutica ed invitare il sindaco De Magistris. Nel mese di luglio l'insediamento dei nuovi vertici dell'AGCOM ed in quell'occasione organizziamo una manifestazione con la presenza del nostro senatore radicale Marco Perduca per chiedere il rispetto dell'informazione da parte della RAI riguardo le iniziative radicali. Un'altra illegalità diffusa che si perpetua da anni e che rappresenta la mancanza di uno Stato di diritto senza precedenti. Nel penultimo comitato di radicali italiani dissi a Pannella che avrei trascorso tutto il mese di agosto in fila dalle 6 del mattino a sostegno delle famiglie dei cittadini detenuti nel carcere di Poggiorale. In una riunione di fine luglio proposi questa iniziativa all'associazione, ma ahimè i dirigenti non condivisero, seppur in modo legittimo, la forma di protesta e con il supporto della sola militante Angela Micieli partimmo per questa nuova avventura. Il giorno 13 di agosto nuovamente in visita ispettiva a Poggioreale con l'onorevole Papa e l'onorevole Farina ed in quell'occasione verificammo che in alcune celle del padiglione Napoli e Milano c'erano dei detenuti a cui bisognavano interventi urgenti in ospedale. Nella giornata di Ferragosto, con il senatore Perduca e i compagni dell'associazione, visitammo il carcere di Secondigliano, il minorile di Nisida, il centro di accoglienza per minori e con gli Aminei e la casa circondariale femminile di Bossuoli. Poi di nuovo i siti, dalle 6 del mattino. Il rischio ne valse la pena, in quanto successivamente ad un'intervista rilasciata a Radio Radicale arrivò il riconoscimento di Adriano Sofri dalle pagine del quotidiano Il Foglio. Per me quello fu un momento di grande soddisfazione e ringrazio Adriano per averci ricordato in una delle più torbide giornate di agosto. Chiamai Rita Bernardini perché avrei voluto entrare nuovamente a Poggioreale per verificare le condizioni di salute di quei detenuti ammalati che avevo incontrato nella visita precedente con l'onorevole Papa. Rita, impegnatissima, in giro per le carceri italiane, mi rispose che sarebbe venuta a Napoli in fila alle 6 del mattino, ma fu impossibilitata a venire, causa di svariati impegni. Anche con Donato Salzano, segretario dell'associazione Maurizio Provenza di Salerno, in compagnia con il consigliere regionale Donato Piga del Partito Democratico e Dario Barbirotti dell'Italia dei Valori, nel corso dell'anno avemmo una visita sempre a Poggioreale. Insomma, sono arrivato al punto di distruggermi fisicamente per amore del rispetto del diritto verso la dignità umana che ho visto negare non solo ai reclusi, ma soprattutto a quelle centinaia di migliaia di famiglie di detenuti che affollavano quotidianamente quella stretta transenna della vergogna dalle 4 del mattino. Avrei voluto restituire la dignità umana alle famiglie. Ho pianto molto, davvero tanto. Le mie lacrime si sono confuse con quelle dei miei parenti. ci ho rimesso tempo, soldi, e come se tutto ciò non bastasse, ho avuto anche la sfortuna di non essere presente al congresso di radicali italiani a novembre, bloccato per 2 mesi in un letto con un fuoco che mi ha bruciato anche l'anima. E li ringrazio, i miei parenti, per avermi confortato alla guarigione attraverso Facebook. Nelle giornate di martedì e giovedì di questa settimana trascorsa sono ritornato da loro per riabbracciarli e li ho invitati a venire qui stamattina. La lotta per la giustizia giusta dovrà proseguire e fino a quando avrò la forza proverò ancora a sostenerli. Ho concluso, compagni e compagni. Vi chiedo scusa se talvolta ho preteso di essere stato troppo esigente nei vostri confronti. Oggi confermo il rinnovo della mia tessera al Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale per l'anno 2013. Vi abbraccio tutti, indistintamente, e vi invito ad iscrivervi al Partito Radicale per proseguire la lotta non violenta, sempre dalla parte dei più deboli. E consentitemi di lasciare su questo podio per pochi minuti le mie tessere radicali affinché qualcuno possa fotografarle. Hanno un posto di legalità, di libertà, di giustizia, di autofinanziamento, di nobiltà verso la politica. Non avrò pace fino al giorno dell'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti e rimborsi elettorali. Vi prego di lasciare qualche euro nella cassettina fuori dalla sala. E viva i radicali, e viva Marco, e viva Emma for President, e viva tutti voi. Grazie, buon congresso.
Ringraziare Luigi Mazzotta, prima di dare la parola al tesoriere, penso da Gaudioso, volevo salutare anche Annalisa Chico, che è qui con noi, del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, e dire anche che stiamo aspettando, è annunciata anche la presenza dell'onorevole Alfonso Papa e del senatore Luigi Compagna. Intanto la parola per la sua relazione al tesoriere Roberto Gaudioso.
Buongiorno. Allora, anche la mia relazione sarà divisa in due. Ragione perché oggi, diciamo, stamattina ci sono pochi iscritti e parlerò molto brevemente del bilancio, mentre la relazione sul bilancio la terrò oggi pomeriggio. Però, qualcosina sul bilancio che comunque è importante, la voglio dire, e anche sulla crescita. Abbiamo avuto una crescita praticamente esponenziale, totale, e abbiamo raddoppiato i nostri numeri, qualsiasi stiamo parlando sia di bilancio, sia di iscritti, sia anche di mobilitazione. Quest'anno non siamo stati mai fermi, anche quando le azioni sono state poi individuali, come anche il segretario ci ha ricordato, e per quanto riguarda la lotta per l'amnistia, che praticamente ci ha occupato tutto quest'anno in modo quasi totale, l'unica forse eccezione come tempo rilevante, però ci siamo anche occupati di molto altro insieme, è sicuramente l'antiproibizionismo e le raccolte firme che abbiamo fatto. Volevo semplicemente un pochettino, una piccola rettifica. Il segretario è stato solo, è vero, solo, quasi solo, con Angela Miceli e le ultime settimane di agosto, e volevo invece leggere quello che Adriano Soffi ha scritto, perché secondo me è molto importante, non solo per quello che abbiamo fatto noi, ma proprio lì, come diciamo radicali come punto fondamentale non solo per tutte le nostre tematiche. Poi parlerò un attimo dell'amnistia come, diciamo, dal punto di vista dell'idea, non solo quello che abbiamo fatto noi con quasi 70 settimane a Poggio Reale, e penso che sia stato a livello di numeri e di risultati una cosa, forse non abbiamo altre soluzioni radicali che hanno fatto una cosa del genere, e quindi io sono fiero, diciamo, della nostra mobilitazione e anche, diciamo, sicuramente gli iscritti, la crescita degli iscritti dipende anche da questo. Noi abbiamo sicuramente fidelizzato, abbiamo raccolto iscrizioni tra i familiari dei detenuti. Certo, questa cosa poi si è trasformata anche però in un'arma a doppio taglio per un'associazione piccola come la nostra, territoriale, che siamo diventati un po' monotematici, però c'è stato qualcuno che ha avuto la pazienza di ascoltarci e di conoscerci, e nelle cartelline troverete anche un resoconto delle varie lotte che abbiamo fatto in tutto quest'anno. Vedete quindi antiproibizionismo, riforme RAI, amnistia e carceri, integrazione e razzismo, diritti umani, perché ci sono state molte energie che abbiamo profuso nella nostra azione radicale anche quando nel silenzio più totale, o comunque quando, diciamo, ancora adesso non abbiamo ottenuto risultati, o magari questi, le fila di questa, di queste cose le riprenderemo l'anno prossimo, spero, in qualche modo. Mi riferisco soprattutto a integrazione e razzismo, ma so che, diciamo, sono in ottima compagnia e queste cose sono tutte condivise e da tutti. Dicevo, volevo leggere quello che ha scritto Adriano Sofri. Fa un caldo da morire. Ogni volta che pronuncio la frase, penso a una cella di galera, mi mordo la lingua. Fa un caldo da morire in una cella di galera. Ho riascoltato Radio Radicale, un militante di Napoli, raccontava che ogni mattina passano a Poggio Reale a trovare i familiari dei detenuti, che stanno in fila per strada dalle prime ore della notte, coi vecchi e bambini, ad aspettare di essere ammessi all'ora scarsa di colloquio. Ci arrivano esausti e mortificati, e devono mostrarsi sereni per incoraggiare i loro cari, i quali a loro volta non hanno dormito per il caldo e il rumore e la disperazione, e si sono bagnati i capelli e pettinati per sembrare sereni e incoraggianti. Il militante radicale raccontava di aver raccolto questa mattina 160 firme in calce all'appello sull'amnistia e 140 euro, quasi un euro per ciascuno dei firmatari, i quali avrebbero lasciato poi qualche altro euro e un po' di panni lavati, qualcosa da mangiare ai loro cari detenuti. Possono valere moltissimo 140 euro. Hai visto? Euro valgono tantissimo, perché a noi cassa restano qualche spicciolo in più. Valgono tantissimo per noi che facciamo autofinanziamento in modo totale e ci finanziamo così per strada, con le iscrizioni, qualche contributo straordinario, ma in modo sempre esclusivamente privato. Abbiamo avuto grosse spese quest'anno. Abbiamo preso una sede che è un buco umido e sporco e puzzolente. È vero, diciamo, anche, forse anche nella nostra Liguria, però diciamo e c'è umidità e puzza di umidità, è poco dire. No, è un basso. Però siamo fieri anche di quello. L'abbiamo preso nell'ottobre, novembre dell'anno scorso e l'abbiamo tenuto tutto quest'anno, e ci costa quest'anno 1.357 euro.
Che?
All'anno, quest'anno dice. No, ho detto all'anno. Al mese sono 100 euro circa. Perché dicevo è importantissima questa piccola posta di Adriano Sofri? Perché è importante la lotta per l'amnistia? La lotta per l'amnistia è fondamentale per la giustizia, ma anche per lo stato sociale. Noi abbiamo visitato le carceri, abbiamo parlato con i detenuti, siamo stati con le detenute del carcere Pozzuoli, ed è qualcosa di fondamentale, perché il carcere italiano è molto lontano da quello che sogniamo noi, da una casa trasparente. È un luogo dove le persone vengono gettate lì, dimenticate. Quello che dovrebbe essere una casa trasparente è un luogo oscuro, buio, dove l'illegalità dello Stato italiano si consuma. E quindi è con forza che abbiamo sostenuto questa battaglia, e con forza, con convinzione, perché poi, oltre, diciamo, lo sterminio praticamente, se contiamo i numeri dei suicidi negli ultimi 10 anni, è una guerra praticamente, c'è un numero che forse dovrebbe farci riflettere, un numero comunque, anche basterebbero pochi, anche se fossero solamente 3. Perché si uccidono le guardie penitenziarie? Cioè, chi ha comunque in qualche modo il potere istituzionale e il controllo, perché si uccide? Cioè, se quello che ha il potere si uccide, allora a questo punto i discorsi stanno a zero. Io non ho nessun dubbio rispetto alla fondatezza di una proposta di amnistia. Voglio ricordare poi che durante l'anno abbiamo seguito, da aprile in poi, le vicende di un altro nostro compagno radicale straniero, mauritano, che era stato arrestato perché lui è un militante, è il leader della lotta alla schiavitù tradizionale in Mauritania. Ce ne siamo occupati e siamo riusciti insieme, diciamo, ad altre associazioni, e lo voglio ricordare anche perché la Grande Napoli purtroppo se lo deve dire da sola rispetto a questa cosa. Perché noi questa cosa l'abbiamo, diciamo, siamo stati prima a denunciarla, abbiamo cercato partner, l'abbiamo trovati politicamente, l'abbiamo fatto, però non ci siamo più, non fa niente, lo voglio ricordare per l'ultima volta, però lo ricordo con orgoglio, perché a questo punto la coerenza, diciamo, della nostra azione politica quest'anno ha una visione transnazionale. E scusate se per un'associazione radicale di 78 iscritti e territoriale è poco. Io non penso che sia poco, penso che sia fondamentale, penso che questa sia la direzione giusta, perché noi vogliamo fare anche di Napoli, vogliamo vedere una Napoli transnazionale, perché sappiamo che oltre il contingente, oltre, diciamo, le politiche nazionali, miopi, xenofobe molto spesso, Napoli affonda le sue radici nel Mediterraneo, e culturalmente io spero che l'anno prossimo avremo la possibilità di occuparci in modo molto più forte di questo aspetto di una Napoli mediterranea, dei nostri dei migranti, ma anche dei musulmani che sono in Italia, italiani o meno, e spero, io aspetto con che arrivi anche il presidente, che annuncio presidente e quindi invito la Rete Radicale, anche tutti gli africani che ci ascoltano, che sono a Napoli, se ci ascoltano. Tra pochissimo arriverà il presidente della comunità tanzaniana in Italia e ci porterà il suo saluto. Volevo ancora ricordare la vostra lotta per l'informazione, perché quella è fondamentale. E io ricordo tra le prime proposte che feci quando sono arrivato qui alla Grande Napoli, fu proprio una manifestazione che abbiamo fatto fuori ai cancelli della RAI, in occasione di quello che abbiamo definito pogrom radicale, perché tutta l'informazione aveva dato informazione fasulla e gli sputi a pannella, vabbè, l'ho detto, una cosa che forse qualcuno ha fatto ridere, però devo dire che a noi ha colpito tantissimo e ci ha ferito, è per quello che abbiamo anche in qualche modo deciso di agire con orgoglio radicale, e quella volta siamo anche stati passati per la RAI. È stato un piccolo successo, eravamo pochissimi come sempre, siamo pochissimi, eravamo sette persone, proprio sette persone contate.
Certe cose non si devono fare, ma non si devono neanche dire, soprattutto
bisogna dire che noi abbiamo il coraggio di essere pochissimi. E ieri c'è stato un annuncio, e lo dico anche veramente con orgoglio, e porto qui una spilletta. Marco Pannella ha proposto la rosa del pugno.
Sì.
Io sono contentissimo e io ci sono, assolutamente arruolato. Però ascoltavo anche il discorso di Rana Malachi del 76. Ci vuole tanto coraggio, tantissimo coraggio ad essere un po'. Noi siamo stati. E quando Luigi parla da solo, anche quando noi abbiamo forse sbagliato ad andare a appoggio il segretario, perché poi alla fine molto spesso è stato da solo per altri motivi, noi abbiamo fatto altri lavori, comunque ci siamo divisi i compiti e abbiamo lavorato tantissimo tutti, e ci vuole anche coraggio ad essere in due alle 6 del mattino a Poggio Reale con delle file chilometriche, ci vuole coraggio. E perciò io mi dico, io sto per concludere, perché poi farò il mio intervento, le mie proposte le tengo per il pomeriggio. Vi dico, per chi ci ascolta da Napoli, venite, siamo in pochi e con voi vogliamo essere ancora più pochi. Grazie.
Stava scherzando, datemi solo un minuto prima di dare la parola per i primi interventi degli ospiti che ci porteranno qui un saluto e spero anche un contributo al dibattito politico. Noi non ci dobbiamo abituare alla censura nei confronti dei radicali e quindi, insomma, questo è per il settimo anno consecutivo, nessun giornale napoletano riporta la notizia che c'è una assemblea radicale con parlamentari.
Uno ci sta!
C'è un piccolo giornale online di Fabrizio Ferrante che deve sempre. Però Franco, proprio anche di Napoli, che ha consentito, attraverso la pubblicazione dei resoconti della lotta che noi abbiamo condotto in questo anno e mezzo per l'amnistia e per la giustizia, nessun altro giornale napoletano ci pubblica. Questa davvero è una storia che non può andare avanti così. Soprattutto non ti pubblicano quando la tua iniziativa è buona. Se fai una stronzata, magari. Ok, allora noi ci siamo sforzati, anche io ho passato più di 2 ore al telefono a parlare con direttori, vice direttori, capo redattori, sì, non c'è problema, cosa oggi non c'è nulla. Allora, non è che noi la RAI ci ha fatto 30 secondi e siamo contenti, no, perché non è che noi dobbiamo andare là sotto a protestare, eccetera, eccetera. Volevo anche approfittare per salutare Marco Pannella, per fortuna stamattina l'abbiamo sentito alla radicale prima di venire qua, che ha sospeso il suo sciopero della sede, che durava da più di 5 giorni, e appunto per riconquistare condizioni di legalità in questo paese, rispetto anche al processo elettorale, ma soprattutto rispetto alla giustizia, all'amnistia, eccetera. Quindi io da qua farei partire pure un applauso a Marco, e noi siamo con lui, siamo stati parte importante di questa lotta di Marco e continueremo. Quindi mi sono preso 2 minuti e do la parola a Giuseppe De Cristofaro, il segretario provinciale di Sinistra Libertà di Napoli.
Ringrazio molto per l'invito al vostro congresso di stamattina, ringrazio l'Associazione Radicale Napoletana e approfitto anche della presenza di Sergio Delia per salutarlo. Io ho condiviso con Sergio un'altra stagione parlamentare, nel senso che siamo stati colleghi in Parlamento nella scorsa legislatura e abbiamo anche condiviso alcune battaglie politiche nel corso di quella vicenda. Vorrei approfittare di questo spazio che mi date non semplicemente per rivolgere appunto un saluto e un ringraziamento, ma anche per fare qualche considerazione politica, se posso, sulle motivazioni per cui ritengo che due esperienze politiche davvero differenti, come quella che in qualche modo rappresento io l'avete detto, sono segretario di Sinistra Ecologia e Libertà qui a Napoli, che l'esperienza storica del Partito Radicale e delle associazioni legate al movimento radicale italiano in qualche modo abbiano degli elementi di assonanza su alcuni temi secondo me assai rilevanti. E lo dico partendo da una considerazione di fondo su quello che è successo nel nostro paese nel corso di questi anni, almeno nel corso di questi ultimi 10 anni. Non c'è dubbio, ce lo siamo detti 1000 volte, il berlusconismo è stato, da questo punto di vista io non uno di sinistra, ne sono profondamente convinto, un grande disastro che si è abbattuto sull'Italia nel corso di questa lunga stagione politica. Non semplicemente per tutte le cose che sappiamo, che anche diciamo così il tragico epilogo, se posso dire così, ma anche perché il berlusconismo è stato proprio l'esaltazione massima dell'ipocrisia al potere, vizi privati e pubbliche virtù, corrotti di vario genere che poi in Parlamento votavano leggi per l'inasprimento delle pene, cocainomani di tutti i tipi che poi erano i grandi paladini del proibizionismo contro le droghe, divorziati e separati che facevano il family day, insomma, davvero una rappresentazione plastica, diciamo così, di un paese alla deriva morale, alla deriva sociale. E io penso che quello che è successo nel corso di questi anni in qualche modo ha segnato, diciamo così, un elemento di profonda corruzione, se posso usare questo termine, nella vita politica nazionale e anche della vita morale di questo paese. Però penso anche, ed è su questo che vorrei ragionare con voi, che anche alcune forme di anti-berlusconismo sono state drammaticamente insopportabili. Anche la sinistra italiana, che avrebbe dovuto nel corso di tutti questi anni, lo dico qui, ma non per captazio e benevolenza, lo dico diciamo così perché ne sono profondamente convinto, lo dico pubblicamente, posso dirlo nella sede dei radicali, in un giornale, come in mezzo a una strada o nel mio partito, anche la sinistra italiana nel corso di quest'anno è arretrata drammaticamente su tutta una serie di temi che riguardano innanzitutto, diciamo così, la grande questione delle garanzie, dei diritti, appunto, del garantismo, e in qualche modo ha messo in campo un elemento insopportabile di caduta culturale prima ancora che politica. Insomma, ci è piaciuto, diciamo così, esultare quando Berlusconi veniva fatto cadere non per via politica, come avrei voluto io, ma per via giudiziaria. Ci è piaciuto, diciamo così, arretrare drammaticamente rispetto ad alcuni temi di fondo che invece dovrebbero essere al centro della riflessione di una sinistra moderna che in qualche modo si fa carico delle complessità di questo paese. Sapete quali sono i risultati? Che quando noi, Sergio, abbiamo votato forse l'unico provvedimento serio che ha fatto il governo proprio di 2 anni, quello dell'indulto, un pezzo assai significativo di popolo mio, di gente mia, di donne e di uomini della sinistra hanno guardato quel provvedimento come un errore, come un provvedimento sbagliato. Insomma, è possibile che io mi sono dovuto difendere di più all'interno dell'assemblea del mio partito, non in mezzo alla strada e in mezzo alla società, da un provvedimento come quello che non invece su altre vicende sulle quali legittimamente avrebbero potuto dirmi ma che combinate in Parlamento e che linea politica, diciamo così, mettete in campo. Io penso che dentro questa vicenda c'è tutta la sconfitta culturale nostra, dentro alla vicenda secondo la quale la sinistra ha pensato di poter utilizzare appunto il giustizialismo come modo per uscire dal berlusconismo, è lì che si è consumata la sconfitta politica di questi anni. Io penso che su questo noi dobbiamo rimettere in piedi una discussione, e vi do atto di tenere aperta, diciamo così, la porta, di far sventolare la bandiera, di essere tra i pochi, tra i pochissimi, che nel corso di questi anni su questi temi non è arretrato. E appunto penso che sia stata un'operazione molto meritoria. Ho apprezzato molto nel corso di questi anni le battaglie che avete fatto voi, che ha fatto Sergio con l'associazione Nessuno Tocchi Caino. Io vorrei anche iscrivermi, se fosse possibile, all'associazione Nessuno Tocchi Caino, perché penso che sarebbe, diciamo, un elemento di vicinanza, perché sento appunto su queste questioni, quelle dei diritti civili, quelle delle carceri, quello della lotta comune che credo dobbiamo fare per abolire una misura di tortura che esiste nella legislazione italiana, cioè del castro, su altre vicende che in qualche modo segnano lo stesso tema della legalizzazione delle droghe, vedo un grande elemento di sintonia. Naturalmente so bene che ci sono temi, quelli che riguardano di più l'aspetto della politica economica, su cui abbiamo degli elementi di diversità, però io credo che possiamo anche gestire il dibattito sulle diversità, come dire, approfondendo le divergenze per ricercare i punti di unità, se posso dire così, parlando un po' in politichese, però sicuramente appunto con la consapevolezza che su alcune questioni di fondo che attraversano oggi la società di questo paese bisogna rimettere in campo un ragionamento nuovo che combatte la destra politica di questo paese, ma che dice anche alla sinistra italiana che su alcune questioni non si scherza, per cui appunto ripartire da alcuni caratteri di fondo che abbiamo tolto da mezzo colpevolmente perché ci servivano per far cadere Berlusconi, penso che sia stato un grande errore politico. E quello che succede oggi, la propaganda, diciamo così, di quart'ordine che fa il Fatto Quotidiano piuttosto che qualche altro giornale, mi sembrano proprio la testimonianza del disastro in cui siamo caduti. Su questo io mi sento molto molto vicino alla vostra battaglia politica. Vi ringrazio molto.
Veramente ti ringraziamo per questo intervento. Adesso, se posso, cioè, insomma, con le alleanze che state per fare vi troverete nella stessa condizione per cui con la sinistra che ci abbiamo, discutere di amnistia, di giustizia, eccetera, è un tema che è praticamente un tabù, e speriamo che riusciremo ad andare avanti finalmente a convincere che questi, come hai detto tu, sono magari le uniche riforme serie che in un paese si fanno subito per poi passare alle cose magari meno importanti. Francesco Emilio Borrelli, che è già stato con noi in varie altre occasioni per portarci un saluto, apri la parola.
Grazie. Io credo che oggi ci sono tre temi, sono stato pure qualche volta fuori al carcere con voi, al carcere di Poggio Reale. Sapete che voglio dire, io personalmente sono d'accordo al 70% con la battaglia sulla questione dei carceri, nel senso che non vorrei mai che si passasse da un estremo all'altro, cioè da un atteggiamento estremamente violento nei confronti dei carcerati che vengono tenuti in condizioni inaccettabili a farli diventare quasi delle vittime, visto che la gran parte di loro sta dentro per dei motivi molto gravi. Io ho seguito storie, perché mi occupo anche, collaboro con associazioni che lottano contro la pedofilia, insomma mi riesce difficile provare pietà nei confronti di persone che commettono reati di quel tipo, che stuprano donne, che uccidono, camorristi, insomma una cosa è la vivibilità e la civiltà in assoluto, un'altra cosa è non distinguere più il bene dal male. Questo è un elemento, sapete, ne abbiamo discusso in più di un'occasione, nonostante ciò io sono venuto più volte fuori al carcere con voi perché ritengo che anche una bestia, bestia con rispetto nei confronti degli animali ovviamente, merita di essere, di passare la sua condanna in una condizione di dignità umana, perché in ogni caso questo lo prescrive la legge e la società dal mio punto di vista. Altra cosa è trasformarli in vittime, perché io non sarò mai sarò sempre dall'altra parte della barricata, per capirci. Fatta questa premessa, invece voglio dirvi che lo scenario in cui ci veniamo a muovere sarà una riduzione ulteriore del dibattito politico sui temi che voi ponete. Se alla scorsa legislatura, oramai il gioco sembra questo, è rimasto fuori un pezzo della cultura di sinistra, mi riferisco a quella mia, a quella di Peppe e di Cristofaro, questa volta il giro torna e va in un'altra direzione, probabilmente, noi forse sempre, voi questa volta probabilmente resterete fuori. E io credo che non si farà nessun passo in avanti in questa direzione dal punto di vista culturale e politico, perché il ragionamento non è, dal mio punto di vista, di cercare di migliorare il paese, ma tatticamente di governarlo. E questa cosa, secondo me, è il dramma vero nel nostro paese in questo momento. Cioè l'idea che poi è prevalsa rispetto ai vent'anni di berlusconismo, aveva ragione Peppe De Cristofaro quando prima diceva che fondamentalmente anche all'interno del centro-sinistra si è creata una situazione di anomalia totale, con delle parole d'ordine cioè bisogna trovare a un certo punto delle parole d'ordine culturalmente di destra le diceva la sinistra. Devo dire, raramente la destra ha dato delle parole d'ordine di sinistra, però la sinistra sono state dette delle cose quindi, per me inimmaginabili, mostruose. Il problema è oggi legato al fatto che in questo disastro di ricostruzione noi potremmo trovarci con dei pezzi culturali del nostro paese nuovamente esclusi da questo dibattito. E questo dal punto di vista numerico, anche se io non sono mai d'accordo con l'idea di autoesaltarsi nell'essere pochi. Essere pochi è un tema, è un punto di partenza, ma se si rimane in pochi non si incide. Non si incide a livello politico, non si incide a livello elettorale, non si incide a livello culturale. È vero che i radicali sono stati protagonisti di grandi battaglie, come quello ovviamente del divorzio e dell'aborto, però non si può rimanere con la testa che guarda a un'epoca che oramai è di decenni fa. Credo che i radicali e lo stesso Marco Pannella, che di fatto rappresenta lo stimolo maggiore ma anche un tappo rispetto al partito, perché sempre lui ha creato un sistema per cui oggi secondo me non si riesce a scardinare e a far esplodere quella che è la cultura radicale, che io ritengo una delle più coerenti che esiste nel nostro paese. E concludo, cioè quando, ed è questo il grande tema, quando tu hai una figura carismatica che per 40-50 anni gestisce un partito, non emerge il fatto, ad esempio, che di tutte le inchieste, parlo dal punto di vista giudiziario, che forse i più titolati a parlare della moralità politica, non dovuta a delle leggi, ma dovute a comportamenti personali, perché le prime riforme partono da noi stessi, possono fare 3.000 leggi, ma se eticamente un partito e i suoi militanti, i suoi vertici, non sono persone che ritengono di partire da se stessi, per avere determinati comportamenti, non si fanno le riforme. Allora i radicali non hanno mai avuto, non sono stati mai coinvolti in nessuna epoca storica, parlamentare, sociale o culturale, in nessun scandalo di carattere di ruberie, sono stati prima a segnalare la vergogna dei finanziamenti come venivano dati ai partiti. Eppure paradossalmente la vostra cultura, che è coerente, cioè che è così, è sempre stata così, pare quasi scomparsa da un dibattito, e ne parlano soggetti che o hanno dimostrato di parlare bene e razzolare male, o sono arrivati da qualche giorno, mi riferisco ai grillini. Ma quello che oggi predicano i grillini, voi lo fate da sempre. Il problema è legato al fatto che, secondo me, c'è stata, non la prendete come una critica, prendetela come un'analisi, quasi quando bellissima relazione della persona che mi ha, del vostro tesoriere che mi ha prima, quando dice siamo in pochi, siamo contenti di essere pochi, ancora di meno. È chiaro che a quel punto non arrivate da nessuna parte, e dico non arriviamo perché io sono solidale, mi sento, e d'altronde sapete che la nascita dei Verdi è stata anche dovuta ai radicali, mi sento culturalmente e moralmente vicino a voi, ma non può essere l'obiettivo di rimanere uno. Non siamo mai Glander, ne resterà uno solo, perché questo non è soltanto un danno per voi, un danno per la società. La riduzione degli spazi democratici di realtà culturale e anche di rappresentanze, di figure carismatiche, di radicali, verdi, ecologisti, pezzi della sinistra, eccetera, eccetera, non significa soltanto un problema per i soggetti direttamente interessati, ma per la società nel suo complesso. E sicuramente, e concludo veramente, io credo che a un certo punto politicamente ci sia un tempo per tutto. Allora, Pannella ha fatto un lunghissimo periodo in così via, che voi oggi abbiate come unico punto di riferimento, come principale punto di riferimento, ancora Marco Pannella, non perché non debba essere il padre fondatore, il padre nobile e così via, e non si sia creata neanche con Emma Bonino una figura, una nuova leadership. Questo secondo me oggi è un grande tema su cui dovete dibattere. È chiaro che non è la responsabilità mia, io vi do, come dire, un'analisi fraterna, anche assumendomi la responsabilità di dire le cose che forse non mi ha fatto piacere sentire, però io credo che questo è uno dei temi su cui dovete cominciare a dibattere, perché c'è bisogno di radicali nel nostro paese, c'è bisogno della cultura che voi praticate, c'è bisogno della lotta politica gandhiana che voi avete sempre predicato, c'è anche bisogno di Marco Pannella, ma probabilmente in un ruolo diverso rispetto a quello che fino ad oggi ha avuto. E c'è bisogno, perdonatemi, nel momento in cui si creassero delle condizioni politiche, come si stanno creando, di tentativo di marginalizzazione, eliminazione di alcune culture come la vostra, di fare massa critica con altri, voi non l'avete quasi mai fatto, tranne nell'alleanza col PD alle ultime elezioni. Però io credo che a un certo punto bisogna anche riflettere politicamente del primum vivere, perché noi non possiamo accettare, voi non potete accettare, l'idea che le cose vanno sempre nella stessa direzione e che se si decide a tavolino la fine politica o la marginalizzazione di un soggetto, alla fine questa cosa è nell'ordine della battaglia politica, come giustamente diceva Villani, che condivido pienamente, non si può accettare che i giornali non ne parlino, non si può accettare, bisogna continuare a rompere le scatole, non si può accettare che le cose vadano nella stessa direzione. E quindi io credo che da questo punto di vista voi dovete avere, io ovviamente sono sempre al vostro fianco, l'altro anno ho fatto pure delle belle riunioni a Intravegna davanti a una birra, noi dobbiamo avere il coraggio e la forza di non arrenderci alla deriva anche culturale del nostro paese e alla scomparsa graduale di alcune culture, o addirittura che arrivino oggi dei nuovi soggetti che non hanno nessuna titolarità, perché sono tanti anni a determinare una cultura, non pochi giorni o un effetto domino. E credo che da questo punto di vista i radicali siano fondamentali, soprattutto poi in una città come quella di Napoli. Grazie.
Allora, il dibattito su Pannella, figurati, stiamo tra radicali, ci potresti invitare a nozze, per quanto mi riguarda, però fatti dire una cosa. Ma come te lo spieghi che è l'unico politico italiano che ancora oggi, alla sua età, non può andare in diretta televisiva? E se, dopo la 50ª sentenza dell'autorità, eccetera, la RAI lo manda in trasmissione a porta, sto parlando dell'ultima volta, gli registra la trasmissione e poi gliela manda rimontata dopo 11 giorni. Quando ormai quell'argomento di cui voleva parlare Marco aveva perso tutta la sua attualità. Allora magari il vecchio sarà stato lì, ma per quanto mi riguarda fa ancora parecchia paura, come facciamo parecchia paura noi radicali e anche magari i veri. Io penso che adesso non è detto che dobbiamo scomparire, questa è una situazione in cui dipende anche dalle condizioni di legalità che noi riusciremo a riconquistare, ma nei prossimi giorni. Avere un Parlamento che non sono sciolte le Camere, che non sa il sistema elettorale magari del... cioè, questi sono ragionamenti magari che noi anche nei prossimi giorni potremmo continuare a fare, vedere come possiamo evitare magari l'estinzione di queste culture politiche che noi rappresentiamo. Comunque, non la voglio fare lui. Io voglio dire, prima di... Ah, devo salutare l'onorevole Alfonso Papa che ci ha raggiunto, iscritto all'Associazione Radicale per la Napoli. E allora, ci sarà durante la giornata la costituzione di un circolo, benissimo, detto la parola giusta, di Nessuno Tocchi Caino a Napoli, perché abbiamo pensato che era il momento. Noi non abbiamo, come associazione, non abbiamo circoli, cellule, cose delle altre situazione della classe radicale. Abbiamo sempre avuto il segretario dell'associazione iscritto sia Radicale Italiano che al Partito Radicale Transnazionale, quindi più o meno poi supportavamo le iniziative delle altre associazioni, però con il suo Tocchi Caino e salutiamo Di Papia abbiamo pensato che era il caso, perché Sergio De Lia insomma è un combattente della lotta dei diritti umani, eccetera, siamo felici di averlo qua con noi stamattina e quindi gli diamo la parola.